È giusto che un bambino navighi su YouTube? Questo è un episodio scottante, ne parliamo immediatamente dopo la sigla. Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei 3 bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. YouTube sì o no per i bambini? Oggi un episodio che desidero registrare da tanto tempo, finalmente ho raccolto tutte le informazioni necessarie per farlo. YouTube è sicuramente uno strumento nella vita quotidiana quasi di tutti. Io fino a ieri l'ho utilizzato per sapere come resuscitare la mia orchidea. Quindi uno strumento utile, uno strumento quotidiano, uno strumento anche di arricchimento sociale, culturale, quotidiano. Però è importante conoscere le trappole, i rischi e i pericoli, soprattutto se lasciato in mano ai nostri bambini. E voglio iniziare con le parole di Lori Goetz, che è una consulente sull'educazione online ed è anche autrice del libro The Tech Savvy User's Guide to the Digital World, quindi il manuale per l'utente saggio nel mondo digitale. Lori dice che YouTube può essere molto divertente, ma non è affatto un luogo per bambini di qualsiasi età per navigare da soli. Infatti, i contenuti su YouTube sono creati dall'utente, continua sempre questa consulente, il che significa che chiunque può caricare qualsiasi cosa su questo sito. La società ha il diritto di segnalare o rimuovere contenuti per adulti, ma non è sempre capace di farlo prima che un bambino sia esposto negativamente, prima che un bambino sia esposto e quindi negativamente influenzato dai contenuti stessi. Allora, apro secondo me un vaso di Pandora. Ci saranno tantissime opinioni, tantissime riflessioni riguardo ai bambini su YouTube. Io voglio dare il mio piccolo contributo con questo episodio. Se lo trovi utile, se lo trovi efficace, se trovi che ha senso quello che dico, per favore, inoltralo alle insegnanti, ai altri genitori, condividilo sui social perché veramente è un messaggio a cui tengo fortemente. Quello che dice Lori Goetz è importantissimo, è impossibile monitorare il contenuto che viene caricato su YouTube perché ogni utente è libero di farlo. Su YouTube ci sono 62 milioni di content creators e gli utenti sono 2 miliardi e mezzo. 2 miliardi e mezzo di persone sono su YouTube. Quando diamo ai nostri figli libero accesso non solo a YouTube ma al mondo digitale in generale, non stiamo permettendo soltanto che i nostri figli si aprano al mondo, ma stiamo soprattutto dando la libertà al mondo che noi non conosciamo, al mondo di estranei, al mondo di gente di ogni tipo di entrare in contatto con i nostri figli, di influenzare la loro infanzia, di lasciare il segno sulla loro crescita. Lo ripeto, se ti sei distratto o distratta, quando dai libero accesso su un dispositivo a tuo figlio, non stai permettendo a tuo figlio di esplorare il mondo, ma stai dando al mondo la libertà di entrare in contatto con tuo figlio, nel bene ma soprattutto purtroppo nel male. Quindi dobbiamo elencare i rischi, i pericoli, le trappole, non perché voglio creare allarmismo, ma perché è necessario. Come non daresti mai in mano a tuo figlio un coltello? Come non gli permetteresti di giocare con il fuoco? Allo stesso modo devi essere vigile, devi essere attenta, devi essere presente nel momento in cui gli dà in mano un dispositivo con accesso a internet. In questo caso parliamo di YouTube, ma molte delle mie riflessioni possono essere traslate anche su semplicemente Google o l'accesso ai contenuti su Netflix o qualsiasi altra cosa. Quindi numero uno, è impossibile monitorare il contenuto di YouTube perché è appunto caricato dagli utenti stessi. Numero due, per i bambini guardare video di una certa natura su YouTube crea un falso senso di realtà. e potrebbe causare complessi di inferiorità, un senso di ingiustizia, minare la loro autostima e la visione che hanno di se stessi, specialmente nelle bambine. Ci sono tantissimi studi fatti su come contenuti digitali hanno un'influenza completamente diversa sui bambini e sulle bambine, ma casomai ne parliamo un'altra volta. Noi adulti sui social sappiamo già benissimo quando il paragone con gli altri ci fa male. Sappiamo bene quanto ci faccia soffrire quando vediamo sui nostri schermi qualcosa che noi non abbiamo. Eppure sappiamo che quello che vediamo sui nostri schermi non rispecchia la realtà. Quando vediamo il reel di una famiglia felice in vacanza per 5 secondi, quella è una frazione di vita di quella persona. Eppure spesso noi adulti stessi ce lo dimentichiamo, proviamo invidia, cadiamo in depressione, proviamo frustrazione che non abbiamo quello che vorremmo. Quando il cervello è il cervello immaturo di un bambino e questo cervello immaturo viene esposto a una falsa realtà, o magari se la realtà è vera è soltanto una realtà parziale, non è una realtà totale, completa, di un video per esempio, l'autostima del bambino può entrare in gioco, la visione della realtà viene distorta e le conseguenze sulla salute mentale dei più piccoli stanno emergendo solo ora. Noi abbiamo il dovere di tirare su una staccionata, un muro, mettere un portone intorno ai nostri figli, non perché vogliamo che crescano in una bolla di vetro, non perché vogliamo che crescano fuori dal mondo, ma perché l'infanzia è una fase da proteggere. Un altro rischio di lasciare i bambini su YouTube è quello che secondo me favorisce il consumismo, perché quali sono i video che le nostre bambine soprattutto amano guardare? Video di unboxing. Unboxing di Barbie, LOL dolls, unboxing di Micro Machine, unboxing di Pokémon. Sarebbero lì ore e ore a guardare sconosciuti che aprono pacchetti di cose nuove. Quale effetto positivo può avere tutto questo sulla loro mente? Le spinge, parlo delle mie bambine quando capita che vedono questi video, e adesso poi alla fine dell'episodio dirò come noi utilizziamo YouTube, non perché il mio è il modo giusto di utilizzare YouTube, ma perché può essere di ispirazione per creare le tue regole a casa tua di come tu e i tuoi figli utilizzate YouTube. Dico, quando capita che le mie bimbe guardano dei video di unboxing, cosa succede? Si crea dentro di loro un continuo desiderio irrefrenabile di volere di più. Quindi da una parte vogliono, compra, mamma posso. Al tempo stesso però si sentono in difetto, si sentono che manca qualcosa. Quindi questo tipo di video dà un senso di scarsità. Quello che ho non è mai abbastanza, non vedi quante Barbie mi mancano, non vedi quante carte dei Pokémon mi mancano. Per carità, come dicevo all'inizio, YouTube è pieno di video informativi, tutorial. Io stessa, per seguire alcuni dei miei hobby, ad esempio allenamenti, yoga, come curarmi delle mie piante, questo è il mio ultimo hobby, nuovissimo. Da ragazza seguivo anche i video di make-up, di Clio Make-up per esempio. Ma YouTube è una piattaforma per adulti. Non abbassiamo la guardia, non affidiamoci esclusivamente ai controlli parentali. Silvia, ma io uso YouTube Kids. Non è abbastanza, non è sufficiente. Non conformiamoci a quello che fanno gli altri. Resta sempre allerta sui pericoli grandi e piccoli che si nascondono dietro lo schermo. Abbiamo parlato di alcuni pericoli che comunque, vuoi o non vuoi, sono contenuti, ok? Parliamo adesso di alcuni pericoli seri. Ad esempio l'esposizione a contenuti pornografici. Non ne vorrei parlare, ma bisogna parlarne, perché le statistiche sono sconvolgenti su questo tema. In media, un bambino finisce accidentalmente su un video porno già all'età di 8-9 anni. E io mi chiedo, come c'è finito un bambino accidentalmente di 8-9 anni su un video porno? I controlli parentali e altri tipi di firewall e protezioni vari sicuramente sono utili e li dobbiamo utilizzare, ma non sono efficaci al 100%. E quando un bambino è esposto a contenuti pornografici, horror, troppo violenti o semplicemente inadatti, potrebbe rispondere in vario modo, potrebbe spaventarsi e correre dal genitore, potrebbe vergognarsi e chiudersi in se stesso ma cominciare a fantasticare, potrebbe sicuramente sviluppare una forma di trauma che poi da solo non può rielaborare. Quindi attenzione, YouTube non è un posto adatto ai bambini. E per bambini che cosa intendo? Sicuramente sotto i 10 anni, probabilmente sotto i 12. Oltre all'esposizione a contenuti inopportuni, YouTube è pieno di contenuti che non sono destinati ai bambini. Infatti, quando carichi un video su YouTube, devi sempre spuntare: questo video è fatto per bambini. Per darti un'idea, quando io creo i miei webinar, i miei video che sono di natura informativa, che riguardano i genitori e riguardano i bambini, io spunto sempre: questo contenuto non è adatto ai bambini. Perché se spunto che è adatto ai bambini, va a finire probabilmente su YouTube Kids. Va a finire in un database di video che potrebbero essere mostrati in coda, perché poi c'è anche questo fatto, no? Che su YouTube i video si caricano uno dopo l'altro. Su YouTube ci sono delle pubblicità che vengono inserite in base alla cronologia dei video seguiti. Quindi il mio video non è destinato ai bambini, e anche se non dico parolacce, non mostro contenuti horror, violenti, non faccio nulla di male, io sempre spunto la dicitura non destinato ai bambini. Per esempio, prendiamo video innocui di make-up, ok? Conosco bambine di 7-8 anni che si truccano per ore al giorno, che guardano ore e ore di tutorial, che conoscono tutti i prodotti di skincare e spendono veramente soldi, ore, tempo davanti a YouTube a fare pratica del trucco. C'è qualcosa di male in questo? Di per sé uno dice no, mi sembra una cosa innocua, la bambina sta seguendo le sue passioni, i suoi interessi. Sì, però, c'è un però. Le bambine a quell'età stanno sottraendo tempo, energie, attenzioni a cosa? Al gioco, perché i bambini hanno bisogno del gioco come l'essere umano ha bisogno dell'aria. E stare lì a guardare video di make-up, applicare eyeliner, eccetera, in maniera perfetta, sì, può sembrare un gioco per un po' di tempo, però poi diventa un'ossessione. E si toglie tempo al gioco simbolico, al gioco, non so, più fisico, al gioco che include anche altri bambini, che aiuta lo sviluppo di relazioni sociali, e così via. Un altro problema di lasciare i bambini su YouTube è l'uso continuato e illimitato. Quindi non è soltanto una questione di contenuti inopportuni in base all'età o non destinati a minori. La tecnologia di oggi, questo vale anche per Netflix per esempio, non presenta un punto d'arresto. Servizi come YouTube, Netflix e quant'altro permettono ai consumatori grandi e piccoli di scegliere un programma e continuare all'infinito. Se finisce poi quel programma, ti suggerisco dei programmi simili che ti potrebbero interessare. Perché? Perché sono stati concepiti per creare dipendenza. Non si registra nella mente dell'utente quel senso che dice: ok, adesso mi alzo e vado in bagno, adesso mi alzo che ho fame, vado a fare altro, sono stanco, mi sono annoiato. No, sono servizi concepiti per creare dipendenza. Se un adulto può avere la sensibilità di dire: ok, ho guardato 5 episodi di non so cosa, adesso basta, spengo, devo andare a dormire, un bambino potrebbe letteralmente continuare incontrollato all'infinito, privando tempo prezioso, come dicevamo prima, al gioco, non solo, alla lettura, allo studio, alla sana nutrizione. Ci sono degli studi che testimoniano come bambini non riescono a togliere il pannolino e quindi ad utilizzare il bagno perché non sono sintonizzati con le esigenze e i bisogni del proprio corpo, perché la loro mente è totalmente assorbita dallo schermo. Poi cosa facciamo a volte noi adulti? Esigiamo dai bambini autocontrollo. Ma ti ho detto di guardare solo 2 episodi e non mi hai obbedito, quindi ti punisco. No, il cervello del bambino non è maturo. È irrealistico pensare che loro sappiano autoregolarsi, autocontrollarsi, che sappiano rispettare quelle regole quando stanno ricevendo dei segnali specificamente concepiti per accendere le zone del loro cervello addette alla dipendenza. Se vuoi, parentesi pubblicitaria, se vuoi scaricare la mia guida Meno schermi più gioco, ti lascio il link nella descrizione di questo episodio. Troverai degli spunti utili per ridurre le ore passate davanti allo schermo e incoraggiare il gioco. Visto che parliamo di YouTube, non possiamo non parlare di video musicali. Per me è no. No ai video musicali su YouTube. I video musicali, anche delle canzoni che comunemente ascoltiamo alla radio, non sono contenuti fatti per bambini, destinati ai bambini. Potrebbero essere volgari, potrebbero creare confusione nella mente di un bambino che non capisce cosa è realtà e cosa è fantasia, cosa si può fare e cosa non si può fare. Potrebbe dare idee ai bambini di gesti, movimenti non opportuni, ad esempio a sfondo sessuale. Quindi per me guardare video musicali su YouTube è quasi sempre no. è sempre preferibile ascoltare la musica su Spotify. Questo è quello che noi facciamo. E visto che parliamo di musica, ci tengo anche a fare una precisazione. Quando ascoltiamo musica qui in inglese, che hanno dei messaggi con cui io personalmente non sono d'accordo, ne parlo apertamente con i bambini. Proprio avvio la conversazione con intenzionalità e volontariamente. Non necessariamente vieto di ascoltare quella canzone, però mi interessa, ad esempio ogni volta che sentiamo una canzone di Taylor Swift, mi interessa piantare un semino nella mente dei miei figli. Per esempio c'è una canzone di Taylor Swift che dice «Boys only want love if it's torture». I maschi vogliono l'amore solo se è tortura. C'è questa frase. Io assolutamente non voglio che le mie bambine o mio figlio crescano pensando che questa frase sia reale. Tu dici Silvia, ma che sei esagerata, ma ovvio che lo... No, per i bambini non è niente ovvio, niente ovvio. Quindi cosa succede? Se siamo in macchina e sentiamo questa frase, questa canzone, lo dico. Ehi, questa frase dice così, l'amore non è tortura, l'amore è, e descrivo quello che l'amore è per me. C'è un'altra canzone di Justin Bieber che dice I'll settle for the ghost of you, I miss you more than life. Mi sembra che dica tipo se non ti posso avere mi accontenterò del tuo fantasma, mi manchi più della mia stessa vita. No, questo non è un messaggio sano di amore. Non voglio che i miei figli, ripetendo questa canzone, cantando questa canzone, ricevono questi messaggi subliminali che se non posso avere una persona mi accontento del suo fantasma, del suo ricordo, mi manchi più della mia stessa vita. Assolutamente no. La verità è che la società, la cultura, il cinema, la musica, da decenni, da quanto tempo che ci bombardano con questi messaggi di amore malato. Io voglio che i miei figli sappiano che quello non è amore. Può essere una canzone violenta, può essere una canzone con delle parolacce, può essere, adesso in italiano non ascoltiamo tanta musica, ma se ti viene in mente una canzone che ogni volta che la senti storci il naso, ogni volta che la senti dici mamma mia che parole che hanno messo in questa canzone, magari la melodia è piacevole, è una canzone bella, melodicamente eccetera, però pianta quel semino nella mente di tuo figlio, nella mente di tua figlia. Sai, questa non è una cosa sana da dire, non è un modo di relazionarsi con gli altri. Potrei essere esagerata io, ma per me è importante, è uno dei valori che voglio trasmettere ai miei figli, che gli serviranno sicuramente quando saranno più grandi, e quindi non la prendo alla leggera, la prendo con serietà. Passiamo ora alla mia esperienza di come noi usiamo YouTube. Come dicevo prima, probabilmente ci sarà chi è d'accordo con me, chi non è d'accordo con me. La mia serve soltanto come esperienza, una vetrina. Ti racconto come io ho pensato di utilizzare YouTube a casa mia con i miei bambini. Potresti prenderne spunto, puoi personalizzare l'approccio. Insomma, fai come credi necessario. YouTube è uno strumento potentissimo, è utilissimo se è utilizzato con attenzione e con consapevolezza. Io stessa permetto ai miei bimbi di seguire alcuni canali su YouTube con il mio consenso e con la mia supervisione. Ad esempio, seguiamo video di workout, cioè di allenamenti per bambini. Eventualmente posso lasciare i link nella descrizione di questo podcast e nell'articolo sul blog che uscirà insieme a questo episodio. Ad esempio, P.E. Bauman fanno video per bambini dove i bambini devono seguire i movimenti, giocano a Floris Lava oppure devono acchiappare certe cose, insomma è carino. Cosmic Yoga Kids e Miss Linky sono quelli che i miei tre figli seguono per fare un po' di movimento quando siamo a casa. Abbiamo iniziato durante la pandemia, poi abbiamo continuato, ad esempio a volte tornano dalla scuola, sono stati a scuola 7 ore, magari hanno bisogno di muoversi e fuori c'è la pioggia o fa troppo freddo. Allora questo è un modo utile di utilizzare YouTube. Un altro modo per utilizzare YouTube è guardare delle serie, dei cartoni animati che non troviamo da nessuna parte. Ad esempio un telefilm, un cartone animato bellissimo che i miei figli seguono, si chiama Wild Kratts, non so se esiste in italiano, credo di sì, comunque bellissimo. Praticamente ci sono questi due fratelli umani che vanno all'avventura e si trasformano in alcuni animali per capire come funzionano, come vivono, che abitudini hanno, che sfide, che ostacoli devono superare ogni giorno nel loro habitat naturale. Quindi episodi super carini. Seguiamo video di disegno. Se ad esempio vogliono disegnare, non so, come i video di Disegna con Dalila, li troviamo simili su YouTube a volte. A volte le bambine guardano dei video creativi, per esempio come fare particolari lavoretti o come personalizzare le pagine di un quaderno, cose di questo tipo, quindi di arte, di creatività. E poi Luca spesso mi chiede, Luca non gioca ai videogiochi, non abbiamo console di nessun tipo, i videogame non fanno ancora parte della nostra vita, probabilmente a un certo punto li introdurremo, ma nel momento in cui sto registrando questo episodio Zoe ha 9 anni, Luca ne ha 7, Emma ne ha quasi 5, non abbiamo mai comprato Nintendo, Switch, non abbiamo mai comprato nessuno, non so neanche i nomi delle console. Però a Luca piace Super Mario, quindi a volte gli permetto di guardare dei video di Super Mario che non sono né cartoni animati né credo che siano proprio delle registrazioni di altri utenti che giocano a quel videogioco e devono superare quel livello. Non sono felicissima di questo fatto, preferirei quasi che lui giocasse in prima persona, però lo guarda raramente e per me per ora va bene così. Come usiamo YouTube? Esclusivamente sulla televisione in soggiorno. Quindi no su iPad, no su tablet, no su computer, no su cellulare, soltanto sulla TV in soggiorno, ad alto volume o comunque a un volume che io dalla cucina posso sentire. A volte sento anche la pubblicità, no? E a volte le pubblicità su YouTube non sono neanche adatte ai bambini. Sono pubblicità di medicinali, sono pubblicità di cose veramente che preferirei che i miei bimbi non guardassero. E quindi arrivo, tolgo il volume oppure skippo la pubblicità e basta. Quindi lo utilizziamo in un luogo comune per un tempo limitato e tutti e tre i bambini sono insieme. I miei figli protestano per queste regole? Certo che protestano. Ma io sono la madre e la responsabilità è mia di quello che finisce nel cervello dei miei figli. Finché non gli insegno a prendere queste decisioni da soli, quando avranno il cervello maturo e sviluppato, queste decisioni le devo prendere io. Quindi sì, protestano, accetto la protesta e si spegne. Oppure no, quel video non lo guardi. Mi dispiace, non puoi fare zapping su YouTube. Ci devo essere io presente. Voglio chiudere però con una considerazione che è questa. Non puoi proteggere sempre da tutto. Me lo ripeto a me stessa, non posso proteggere sempre da tutto. Capiterà che anche mettendo in atto tutte le accortezze del mondo, come capita quando metti YouTube Kids e i bambini vedono qualcosa di inopportuno, capita. Capita che tuo figlio guarderà YouTube a casa di un amichetto o dallo smartphone del cugino o qualcosa capiterà. Per questo vietare categoricamente o controllare eccessivamente non sono gli unici strumenti che abbiamo a disposizione. Abbiamo il privilegio di accompagnare i nostri figli alla crescita su tutti i livelli, su tutti i piani, verso un uso equilibrato della tecnologia, mettendo chiaramente delle regole chiare, precise, efficaci, ma tenendo sempre la conversazione aperta, seguendo l'esempio che diamo noi. Ok, non posso dire a mio figlio non stare 2 ore su YouTube e poi io invece al cellulare ci sto 8 ore al giorno. Detto questo, mettendo tutti i paletti e prendendo tutte le precauzioni del caso, dobbiamo anche accettare che il rischio esiste. Ma esiste il rischio anche se io mando mio figlio a scuola e lui cade e si sbuccia un ginocchio. Quindi non riusciremo a proteggere sempre i nostri figli da tutto, ma è nostro compito, nostra responsabilità, dare ai bambini gli strumenti appropriati per rispondere alle esigenze e alle esperienze di vita che loro fanno. E per dare gli strumenti appropriati, quegli strumenti dobbiamo averceli prima noi. Se questo episodio è stato utile, per favore condividilo, mandalo nella chat delle mamme. Pubblicalo sui social, lascia un like, lascia le stelline, lascia una recensione. È di vitale importanza iniziare a intervenire su questo piano, perché abbiamo lasciato le cose al caso per troppo tempo e adesso ci riprendiamo l'autorità che ci spetta come genitori. Se questo argomento ti interessa, sappi che la settimana prossima annuncerò un webinar gratuito e dopo, la settimana successiva, aprirò le porte al mio corso Bambini nell'era digitale, che approfondisce questo argomento e tantissimi altri riguardo proprio a bambini e tecnologie. Per oggi è tutto, ciao e alla prossima!